Umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Finisce la terza giornata del Decameron e incomincia la quarta, nella quale, sotto il reggimento di Filostrato, si ragiona di coloro li cui amori ebbero infelice fine.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori da Maurizio Fiorilla e benvenuti alla settima puntata di Umana Cosa, dedicata oggi alla quarta giornata del Decameron. Come avete sentito, l'onesta brigata, sotto il reggimento del nuovo re, Filostrato, ragionerà sui casi di amori infelici. Saranno dunque raccontate storie d'amore finite male, che avranno tutte un epilogo tragico. L'introduzione di questa quarta giornata, però, è particolare, perché Boccaccio interrompe improvvisamente la linea principale del racconto e si inserisce nello spazio della cornice riprendendo la parola in prima persona, come autore. Lo aveva già fatto nel proemio e nella introduzione alla prima giornata, ricorderete. Questa volta lo fa con una nuova apostrofe alla lettrice, in cui risponde e si difende da accuse mosse a lui e alle sue novelle da alcuni lettori. È possibile che qualche racconto confluito nell'opera abbia circolato al di fuori del progetto unitario del libro, ma non si può escludere che Boccaccio qui abbia costruito una polemica fittizia per chiarire meglio le premesse esistenziali e teorico-culturali che sono alla base del suo Decameron. Ma sentiamo direttamente dalla voce del Boccaccio di che cosa lo accusavano questi primi lettori.
Sono adunque, discrete donne, stati alcuni che, queste novellette leggendo, hanno detto che voi mi piacete troppo e che onesta cosa non è che io tanto diletto prenda di piacervi e di consolarvi, e alcuni han detto peggio, di commendarvi come io fo.
Altri, più maturamente mostrando di voler dire, hanno detto che alla mia età non sta bene l'andare ormai dietro a queste cose, cioè a ragionar di donne o a compiacer loro.
E molti, molto teneri della mia fama mostrandosi, dicono che io farei più saviamente a starmi con le muse in Parnaso che con queste ciance mescolarmi tra voi.
All'accusa principale, perdere il suo tempo a ragionar di donne cercando di consolarle e compiacerle, Boccaccio reagisce da grande narratore rispondendo con una novella, la 101ª del Decameron, che non viene fatta raccontare dalla brigata. Qui è Boccaccio in prima persona che si fa narratore di una storia, al di fuori della cornice del libro. La novella è molto breve. Boccaccio dichiara di raccontarne peraltro solo una parte, quella da cui emergeranno elementi utili per rispondere ai suoi accusatori. È la storia di Filippo Balducci, ricco mercante fiorentino che vive felicemente con la moglie e con il figlio di 2 anni. La moglie però improvvisamente muore e la perdita della donna amata provoca in Filippo un dolore talmente grande che decide di cambiare vita, donare tutto ai poveri e ritirarsi con il figlio su un eremo vicino a Firenze. Ogni tanto scende, ma da solo, in città per procurarsi il necessario per vivere, mentre il fanciullo rimane chiuso nell'eremo a ripari dei rischi del mondo. Filippo vuole soprattutto proteggerlo da possibili incontri con le donne, per paura che possa un giorno provare il suo stesso dolore. Quando però raggiunge l'età di 18 anni, il figlio di Filippo chiede al padre di andare in città con lui e il padre non può, arrivati a un certo punto, rifiutare questa richiesta. Quando i due arrivano a Firenze, Filippo mostra al figlio le cose più preziose e belle della città, i palazzi, le torri, gli animali, che sono tutte novità per lui. Ma il ragazzo rimane rapito da un gruppo di giovani fanciulle, ben agghindate perché tornavano da una festa di nozze. E per lui tutto il resto improvvisamente sparisce. A quel punto Filippo chiede al padre che cosa siano quelle creature meravigliose. Sentiamo cosa risponde il padre e che cosa accade dopo.
Figliol mio, bassa gli occhi in terra, non le guatare che le son mala cosa.
O come si chiamano?
Il padre, per non destare nel concupiscibile appetito del giovane alcuno inchinevole desiderio men che utile, non le volle nominare per lo proprio nome, cioè femmine, ma disse: «Elle si chiamano papere».
Maravigliosa cosa udire. Colui che mai più alcuna veduta non avea, non curatosi de palagi, non del bue, non del cavallo, non dell'asino, non de denari, né d'altra cosa che veduta avesse, subitamente disse: «Padre mio, io vi prego che voi facciate che io abbia una di quelle papere».
«Ohimè, figlio mio, taci, elle son mala cosa».
O son così fatte le male cose?
Sì.
Io non so che voi vi dite, né perché queste siano mala cosa. Quanto è, a me non è ancora paruta vedere alcuna così bella, né così piacevole come queste sono. Elle son più belle che gli agnoli dipinti che voi m'avete più volte mostrati. Beh, se vi cal di me, fate che noi ce ne meniamo una colassù di queste papere e io le darò beccare.
Io non voglio. Tu non sai donde le si imbeccano. E sentì incontanente più aver di forza la natura che il suo ingegno.
E pentessi d'averlo menato a Firenze.
Il racconto del Boccaccio si interrompe qui, con Filippo che non può far altro che constatare come la forza della natura sia più potente dell'ingegno. Una vita eremitica costruita su una clausura forzata non può nulla di fronte all'attrazione naturale che suscita nel giovane, seppur rozzo e inesperto, la bellezza femminile. A Boccaccio interessa qui anche rivendicare la legittimità di un modello di vita alternativo alla strada della totale rinuncia al piacere su cui insistevano con duri ammonimenti allora certi predicatori medievali, senza però fare i conti con le leggi stesse della natura. Amare le donne è comportamento naturale e quindi di per sé non può essere peccato, secondo Boccaccio, che a questo proposito ricorderà poco dopo come anche i grandi poeti Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, anche in anni maturi non si vergognarono, anzi tennero come un onore sommamente aver studiato di compiacere alle donne. Alla seconda accusa, quella di essersi allontanato dalle muse per scrivere novellette, Boccaccio risponde prima ricordando la somiglianza tra le donne e le muse stesse e poi sottolineando come le donne siano sempre state ispiratrici della grande poesia. Trascorrere del tempo pensando a loro non può certo allontanare dalla grande letteratura. Quanto ai racconti del libro, che avete sentito, qui non vengono chiamati novellette. Se tornate alla prima pagina dell'introduzione, un passo che non abbiamo ascoltato, leggerete che Boccaccio dice di averle scritte in fiorentin volgare, in prosa e stile umilissimo. Sembra quasi sminuirle in questo punto del testo, ma siamo a mio avviso all'interno di un momento topico. Cioè quella dichiarazione di modestia sul valore del proprio testo letterario che è un topos retorico comune a tante opere importanti. Anche Petrarca definiva nughe, cose da poco, i testi lirici del suo canzoniere. Importante è anche il riferimento a quel volgar fiorentino che è tutt'altro che elemento culturale riduttivo, visto che Boccaccio rimarca più volte con orgoglio come la commedia di Dante sia scritta in volgare o idioma fiorentino. Thank you. E con noi al telefono Giovanna Frosini, storica della lingua italiana, esperta di letteratura medievale. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Senta, abbiamo letto poco fa la novelletta delle donne papere, raccontata da Boccaccio nella introduzione della quarta giornata. Il motivo narrativo viene da molto lontano. Da dove precisamente?
Sì, viene da molto lontano, credo infatti si possa ricondurre a un testo in prosa, un testo di grande importanza, di grande suggestione, un vero e proprio romanzo di formazione che racconta la storia di un giovane principe che si converte al cristianesimo grazie agli insegnamenti di un saggio eremita. È la storia di Balaam e Josafat. Questo testo, che è una versione cristianizzata della storia del Buddha, proviene quindi da Oriente, dal lontano Oriente, ma è poi entrato nel Medioevo in Europa, è entrato attraverso le traduzioni dal greco, dal latino, e tutta l'Europa medievale l'ha conosciuto, l'ha amato, l'ha letto. È stato un vero bestseller sia nella versione latina sia poi nelle traduzioni nelle lingue europee e romanze. Ha lasciato una lunga scia fino a Shakespeare, fino a Calderon della Barca.
Dunque, ancora una volta quindi riscontriamo come il Decameron abbia, diciamo, dei legami forti con la tradizione narrativa orientale. Peraltro mi raccontava qualche giorno fa uno studioso di Boccaccio che insegna in Iraq a Baghdad, Bajan Hajem, che è una delle ultime traduzioni del Decameron in arabo, ha come sottotitolo Le mille e una notte italiane. Ecco, ma come arriva in Italia la storia di Balaam e Josafat? Cioè, in che veste può averla conosciuta il Boccaccio?
I libri spesso viaggiano in modi imprevisti e diversi, come le idee, come i mercanti. Penso che la storia di Balaam, per quello che io ho potuto ricostruire, sia arrivata in Italia dalla Francia. In Italia, in modo particolare nella zona di Pisa. Pisa è una città di mare, quindi poi i contatti per mare e per terra con la Francia possono essere stati molto facili, molto frequenti. A Pisa sono stati tradotti in particolare i testi provenzali, sono stati tradotti più volte fra la fine del 200 e l'inizio del 300, e c'è in particolare una versione che è conservata in un manoscritto della Biblioteca Riccardiana di Firenze, che è una versione molto bella, è la più bella direi tra quelle che provengono dal provenzale, perché è quella più drammatizzata, in cui si dà più spazio ai dialoghi tra l'eremita e il giovane principe, e all'interno di questi dialoghi si raccontano tante storie nella storia principale.
Ecco, ma che cosa precisamente Boccaccio riprende dal libro di Balaam?
Dunque, Boccaccio guarda intanto nel suo insieme al libro di Balaam, fin dall'inizio, quando il giovane principe viene tenuto recluso in un palazzo per allontanarlo dalle cose brutte della vita, ma anche dalla conversione al cristianesimo che un astrologo ha predetto. Ma c'è poi soprattutto un punto più avanti nella storia, quando Josafat è ormai convertito, vuole abbandonare il regno, ritirarsi a condurre una vita eremitica, e il padre, il re pagano, cerca in ogni modo di trattenerlo. Allora chiede consiglio ad un mago. Il mago di corte consiglia di esporre Josafat all'unica tentazione alla quale i giovani non possono resistere, cioè la tentazione dell'amore, la tentazione dell'amore fisico, dell'amore terreno, e per questo racconta una storia nella quale, quindi di nuovo una storia nella storia, nella quale si narra appunto di un giovane al quale vengono presentate tante cose belle, e in particolare una fanciulla, e l'unica cosa che piace a questo giovane è la fanciulla, che è definita come un demonio che acceca gli uomini.
Ecco, quindi ci sono però anche delle differenze con il testo del Boccaccio. Mi chiedo, Boccaccio ribalta un po' il modello di partenza per mostrare la forza naturale dell'amore. Ecco, mi chiedo se in questo rovesciamento può aver dato uno spunto a Boccaccio anche il Novellino, una raccolta di novelle duecentesche che abbiamo già nominato più volte nella nostra trasmissione, dove c'è un racconto brevissimo di 10 righe in cui pure si narra di un re che chiude il figlio per 10 anni in una caverna perché gli astrologi gli avevano profetizzato che altrimenti sarebbe diventato cieco, e quando lo fa uscire gli mostra tante cose, tra cui anche delle donne, dicendo però che sono dei demoni, e quando gli chiede, ecco, quali siano le cose più graziose che ha visto, il ragazzo risponde che sono i demoni, e alla fine la novella si chiude proprio con una frase che poggia esalta, diciamo, la tironia della bellezza delle donne. Ecco, Boccaccio potrebbe aver contaminato più fonti in questo caso.
Sì, credo proprio di sì. Credo che Boccaccio abbia avuto modo di conoscere il novellino e appunto questa piccola novella che si rifà sempre allo stesso motivo della storia di Barlaam. Infatti, rispetto al Barlaam, nella versione maggiore che noi conosciamo del manoscritto riccardiano, Boccaccio riprende la storia nella storia, ma non quella che poi è l'esito più generale, perché quando poi, continuando il racconto, Josafat viene veramente sottoposto a questa tentazione, lui ne esce vittorioso e anzi decide di abbandonare il regno e di ritirarsi nel deserto dove ritrova il suo maestro, l'eremita Barlaam. Io credo comunque che ci siano dei legami sicuri con la versione del Barlaam del manoscritto riccardiano, perché ci sono anche dei contatti precisi a livello di organizzazione del testo. Per esempio, tutto il colloquio tra padre e figlio è organizzato nello stesso modo nei due testi, attraverso la stessa scansione delle battute, e così ci sono dei contatti attraverso dei termini, delle parole precise, per esempio quando si descrivono le fanciulle o la fanciulla ben vestita. Ma è normale che sia così, perché gli scrittori lavorano con le parole e quindi anche questa pelle linguistica, l'aspetto linguistico, la scelta delle parole della novelletta delle papere risente del contatto con la storia di Barlaam.
In fondo poi Boccaccio dice di averne raccontato solo una parte, quindi potrebbe aver scelto solo la storia nella storia, quindi chiaramente c'è anche questo aspetto in cui chiaramente non facilmente misurabile, perché non dice dove ha interrotto il racconto.
Certo,
la ringrazio
certo,
per averci mostrato insomma il modo originalissimo peraltro in cui Boccaccio lavora e rielabora le fonti.
Grazie, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Uccide l'amante della figliuola e mandale il cuore in una coppa d'oro, la quale messa sopresso acqua avvelenata, quella si beve e così muore.
Do il benvenuto ad Amedeo Quondam, storico della letteratura, curatore dell'introduzione e del commento della nuova edizione del Decameron, uscita quest'anno per la Burr. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, abbiamo appena sentito la rubrica della prima novella della quarta giornata, narrata da Fiammetta, che racconta la storia dell'amore tragico di Ghismonda, la figlia di Tancredi, che è il principe normanno di Salerno. Ecco, l'ambientazione della novella è tutta feudale. Quanto il mondo medievale della corte, con il suo sistema di valori, è presente ed importante culturalmente nel Decameron?
Ma nel Decameron emerge continuamente, a parte le novelle in cui questo ha una immediata presenza nel sistema dei personaggi, della storia sia comica che, come in questa quarta giornata, drammatica, è un po' lo sfondo di riferimento culturale, fondamentalmente è questo. Il Cameron è pieno di cavalieri, di codici di cavalleria, di simboli culturali che rinviano ad un patrimonio europeo che a metà 300 è radicatissimo e comunissimo, insomma, ovunque. E questa novella esplode in termini formidabili.
Ecco, allora vediamo chi sono i personaggi. Il Boccaccio presenta prima Tancredi, che è un sovrano di indole molto umana, che ama tenenamente la propria figlia, anche troppo, e per questo quando rimane vedova non la farà più rimaritare, almeno non se ne preoccuperà, e vedremo come questo attaccamento contribuirà non solo a determinare gli eventi tragici, ma aumenterà notevolmente anche l'intensità, il pathos di alcuni momenti del racconto. E poi c'è la figlia di Ghismonda, che è uno dei personaggi femminili più straordinari del Decameron. Sentiamo come la descrive Boccaccio.
Era costei bellissima del corpo e del viso quanto alcuna altra femmina fosse mai, e giovane e gagliarda e savia più che a donna per avventura non si richiedea. E dimorando col tenero padre, siccome gran donna, in molte delicatezze e veggendo che il padre, per l'amor che egli le portava, poca cura si dava di più maritarla, né a lei onesta cosa pareva il richiedernelo, si pensò di volere avere, se esser potesse, occultamente un valoroso amante.
E Ecco, Gismonda è dunque bella, forte, giovane, saggia. Quando la sentiremo parlare scopriremo anche che è donna di alto profilo, con una propria forte personalità intellettuale. Ecco, colpisce però qui già l'autonomia con cui decide di determinare il proprio destino, senza sentire il parere del padre, che è appunto il sovrano, e di nascosto è lei a voler scegliere il nuovo amante. Ecco, mi sembra un comportamento interessante culturalmente.
Questo è un tratto caratteristico di questo straordinario personaggio. La descrizione ha un innesto topico. Tutte le donne, e sono tantissime, del Decameron, a partire da quelle dell'Onesta Brigata, le donne protagoniste delle novelle, sono tutte bellissime, sagge, quindi hanno un identikit sempre estremamente positivo, tranne alcuni casi su cui è inutile insistere ora in questo momento. È chiaro che in più noi abbiamo qui una figura di donna che dimostrerà nel corso della novella non solo una dimensione volitiva, come tantissime altre donne, peraltro nel Decameron, ma anche di avere una formazione culturale, una competenza culturale di notevolissimo rango, che rinvia ovviamente a quel mondo cortese, della cultura cortese, in cui la donna da due secoli è un elemento costitutivo e fondamentale.
Ecco, racconto brevemente cosa accadrà nella prima parte della novella che non leggeremo. Gismonda si innamora di Guiscardo, che è persona di grande nobiltà d'animo, che a sua volta si innamorerà di lei, ma è un valletto, un servitore del padre, quindi un uomo di bassa condizione, socialmente non all'altezza della figlia di un principe. Gismonda, diciamo, sarà lei a prendere l'iniziativa, spiega a Guiscardo come deve fare per raggiungerla senza essere visto, attraverso un passaggio segreto che lo condurrà nella sua camera da letto. Dopo i primi incontri, tuttavia, la fortuna non aiuterà i due amanti, perché il padre, che non sospetta nulla, un giorno entrerà per caso nella camera della figlia, che in quel momento non c'è, decide di aspettarla, si siede su uno sgabello che è vicino al letto, nascosto dietro una tenda, e lì si addormenta. Quando Gismonda entra nella stanza, pensa non ci sia nessuno, quindi fa entrare, accoglie Guiscardo, e il padre, svegliato dalla voce dei due amanti, assiste dolorosamente alla scena, senza intervenire, ma ripromettendosi di incontrare e punire i due amanti separatamente. Ecco, prima tocca a Guiscardo, che viene preso dai suoi uomini. Ecco, sentiamo cosa gli dice Tancredi a quel punto e come risponde Guiscardo.
Guiscardo, la mia benignità verso te non aveva meritato l'oltraggio e la vergogna, la quale nelle mie cose fatta mai, siccome io oggi vidi con gli occhi miei.
Al quale Guiscardo niuna altra cosa disse se non questo:
amor può troppo più che né voi né io possiamo.
Ecco, questa frase di Guiscardo sul potere d'amore viene da quello stesso mondo cortese cui anche il personaggio di Francesca nel quinto canto dell'Inferno fa riferimento per giustificare il proprio comportamento.
Sì, questo è un dettaglio importante. Il rammarico, la sorpresa e poi anche la rabbia e la necessità della vendetta del principe Tancredi è nella caduta della lealtà da parte di un suo servitore. Questo è perché il codice che unisce il padrone al servo è il codice di lealtà. Questo per stare dentro ancora una volta ai fattori culturali fondamentali di questa novella e di tanta parte del Decameron. Ma questa è significativamente la prima novella della giornata aperta dalla metanovella delle papere. Cioè, è significativo che nel montaggio Boccaccio abbia deciso di iniziare con una novella di così intensa tragicità, fondata sulla forza d'amore come forza naturale, irrefrenabile, incontenibile, che è in grado anche di rompere, no, i tabù o le leggi della società e dell'ordinamento sociale giusto ed equilibrato, laddove un servo non si può permettere di avere rapporti affettivi o tantomeno sessuali con la figlia del suo principe.
Questo tornerà, vedremo anche più avanti nella giustificazione che Gismonda darà. Ma sentiamo ora le parole con cui, insomma, il disperato rimprovero di Tancredi alla figlia Gismonda.
E or volesse Dio Chi è poi che ha tanta disonestà conducerti dovevi, avessi preso uomo che alla tua nobiltà decevole fosse stato, ma tra tanti che nella mia corte n'usano eleggesti Guiscardo, giovane di vilissima condizione, nella nostra corte, quasi come per Dio, da piccol fanciullo infino a questo dì allevato. Oh, di che tu in grandissimo affanno d'animo messo mai, non sappiendo io che partito di te mi pigliare.
Ecco, per Tancredi il divario sociale tra Gismondo e Guiscardo pesa ancora più forte dell'inganno dell'amore clandestino, e questo orienta la vicenda inevitabilmente verso un esito tragico. Nel Decameron, però, precisamente nella quarta novella della Quinta Giornata, celebre anche per l'adattamento cinematografico che ne fece Pasolini, un altro padre sorprende la propria figlia, Caterina, insieme col suo giovane amante. Li rimprovera, ma troverà una soluzione positiva, il matrimonio riparatore. Ecco, la differenza di reazione dei due padri riflette un diverso ambiente, una diversa mentalità culturale, cortigiana in un caso, di più basso livello, diciamo quasi borghese, tra virgolette, dall'altro.
Sì, in parte però, solo in parte, perché se poi andassimo a vedere meglio come funziona questa novella della Quinta Giornata, troveremo tanti elementi di relazione diretta. Qui l'infrazione è l'infrazione del codice di lealtà. Del codice di lealtà è infatti il povero Guiscardo alla rampogna, dolente del suo signore, principe Tancredi, può rispondere soltanto facendo riferimento alla forza d'amore. Non ha parole, non dice nulla, non ci sono giustificazioni possibili. La dinamica dell'amore come forza scatenante, dirompente, come elemento narrativo fondamentalmente, perché è il fattore che rompe lo stato di quiete di una situazione che vede un personaggio A con un personaggio B, la loro relazione si rompe proprio nel momento in cui avvenne che qualcosa che si rompe e diventa instabile.
Ecco, adesso le faccio sentire un altro brano, è un punto in cui Gismonda fa leva anche sulla nobiltà d'animo di Guiscardo. Sentiamo.
La virtù, primieramente noi, che tutti nascemmo e nasciamo uguali, ne distinse. E quelli che di lei maggior parte avevano e adoperavano, nobili furon detti. E il rimanente rimase non nobile. E benché contraria usanza poi abbia questa legge nascosa, ella non è ancor tolta via, né guasta dalla natura né da buon costumi. E perciò colui che virtuosamente adopera, apertamente se mostra gentile, e chi altramente il chiama, non colui che è chiamato, ma colui che chiama, commette difetto. Ragguarda tra tutti i tuoi nobili uomini e esamina la loro vita, i loro costumi e le loro maniere. E d'altra parte, quelle di Guiscardo ragguarda. Se tu vorrai, senza animosità giudicare, tu dirai lui nobilissimo e questi tuoi nobili tutti esser villani.
Ecco, questo tema della nobiltà è un altro grande momento della novella, anche perché Gismonda inquadra il suo discorso in una premessa teorica che ha, insomma, ben precisa sull'origine e sul significato della vera nobiltà. Ecco, in questo caso quali sono le fonti del Boccaccio?
Sono almeno 100 anni e più che nella cultura europea e italiana il discorso intorno alla nobiltà ha assunto una complicazione molto forte, in senso di aggiungere al canonico fattore distintivo del nobile, che è il lignaggio di sangue, il sangue appunto, quindi il sangue è poi il radicamento territoriale, l'essere signore di uno spazio, aggiunge i fattori culturali. È tutta la tradizione che in Italia, che ovviamente Boccaccio conosce perfettamente, dello Stil Novo, no? Il discorso su chi è il titolare del cuor gentile. Ecco.
Qui che c'è cosa anche vuol la canzone dire? Della nobiltà di Dante dietro.
Certo, e dietro c'è tutta la riflessione di Dante intorno alla nobiltà, che lo vede poi coinvolto in primissima persona nella sua aspirazione, no? Alla legittimazione in quanto cavaliere e alla proiezione forte in questo senso di nobiltà cittadina, però non feudale. Qui siamo invece in un ambiente di nobiltà feudale, un principe di Salerno, quindi siamo di fronte ad un quadro di altissimo rango feudale. Ed è tanto più significativo che all'interno di questo quadro di alta nobiltà feudale, di altissimo lignaggio plurisecolare, ci sia la rivendicazione da parte di Ghismonda di questo fattore distintivo, nuovo fattore distintivo culturale della nobiltà, che è appunto il cuore gentile.
Questa è la storia di Re Tancredi e di sua figlia Ghismonda, di come il padre questa figlia teneramente amava, e non sappiendola da sé partire non la maritava, e lei pensò di avere occultamente un amante, e fieramente si accese non di un uomo di corte, ma del bel cuore di Guiscardo, che era un suo servitore, nobile per costumi, che si incendiò del suo amore, un amore sventurato che li condusse a morte. Li nascondeva Salerno tra il mare e le rose, ma la fortuna invidiosa la letizia rivolse in pianto, quando un giorno sventurato il padre scoprì gli amanti, l'ira soffiò sul fuoco di una natura gelosa, di una natura gelosa. Tancredi va dal suo servo e gli fa legare le mani, e gli domanda folle di rabbia la ragione del tradimento. Guiscardo lo guardò in faccia e disse semplicemente: amor può troppo più che né voi né io possiamo. E Tancredi va dalla figlia e disse: cosa dovrei fare? Se volevi un marito, perché non lo hai chiesto? Mi hai umiliato con un mio servo, e poi chinò la testa, piangeva di vergogna, di rabbia e d'amore. Padre, la povertà toglie soltanto averi, la gentilezza distingue il nobile dal volgare, ma se nella tua vecchiezza vuoi diventare quel che non eri, vattene a piangere con le donne, facci ammazzare, facci ammazzare.
Dunque, le argomentazioni di Ghismonda, unite anche alla minaccia al padre di fare di se stessa ciò che lui deciderà di fare di Guiscardo, non placano però l'ansia di vendetta di Tancredi, che farà uccidere Guiscardo, gli farà strappare il cuore e lo manderà in una coppa d'oro a Ghismonda, che capirà immediatamente di chi è quel cuore. Sentiamo.
Laonde, venuto il dì seguente, fattasi il prense venire una grande e bella coppa d'oro, e messo in quella il cuor di Guiscardo, per un suo segretissimo familiare il mandò alla figliuola e imposegli che quando gliele desse dicesse:
il tuo padre ti manda questo per consolarti di quella cosa che tu più ami, come tu hai lui consolato di ciò che egli più amava.
Ghismonda, non smossa dal suo fiero proponimento, fattesi venire erbe e radici velenose, poiché partito fu il padre, quelle stillò e in acqua redusse, per presta averla se quello di che ella temeva avvenisse.
Non si convenia sepoltura men degna che d'oro a così fatto cuore. Chente questo è, discretamente in ciò al mio padre adoperato.
E così detto, appressatoselo alla bocca, il baciò.
Ecco, qui la tensione tragica sale, Ghismonda si fa arrivare delle erbe velenose che già in qualche modo preannunciano la sua fine, e contemporaneamente arriva anche il cuore di Guiscardo, che Ghismonda riconosce immediatamente. Qui il meccanismo sarà un po' lo stesso a quello che viene nella novella di Elisabetta, con la testa nascosta nel vaso di basilico, no?
Sì, con un dato ancora più di marcatura forte, nel senso che il tema del cuore strappato, appartiene alla tradizione antropologica delle culture feudali barbariche, cioè il medioevo barbarico, no, più forte. E tant'è vero che ricorrerà in questa stessa giornata nella novella nona, dove di nuovo ci sarà un cuore dato, no, in pasto, sempre in un triangolo erotico che viene disvelato e deve essere punito, e di cui sono protagonisti di nuovo due grandi feudatari provenzali, no, i due Guglielmo. Ecco, il tema del cuore è un tema di fortissimo impatto emotivo, che rinvia di nuovo a quella cultura dell'onore d'ordine feudale, ma ha anche un valore di rovesciamento di quello che prima avevamo osservato in merito alla nuova cultura della nobiltà, no? Il cor gentile, il cuore gentile, cioè il cuore nobile per virtù, viene rifiutato dando l'impasto, no? Perché in realtà non è un cuore nobile, non è un cuore gentile.
Allora, per chiudere vorrei farle sentire un ultimo brano, è la parte finale della novella in cui Ghismonda diventa davvero un personaggio eroico, accetta con grande fermezza le conseguenze delle sue azioni fino al gesto estremo del suicidio e chiede a Tancredi solo di seppellirla con l'amato Guiscardo.
Tancredi, serbati coteste lagrime, a meno desiderata fortuna che questa, né a me le dare, che non le desidero. Chi vide mai alcuno altro che te piangere di quello che egli ha voluto? Ma pure, se niente di quello amore che già mi portasti ancora in te vive, per ultimo don mi concedi che poi a grado non ti fu che io tacitamente di nascoso con Guiscardo vivessi, che il mio corpo col suo, dove che tu te l'abbi fatto gittare, morto palese stea.
L'angoscia del pianto non lasciò rispondere al prenze. Laonde la giovane, al suo fine esser venuta sentendosi, stringendosi al petto il morto cuore, disse:
rimanete con Dio, che io mi parto.
E velati gli occhi e ogni senso perduto, di questa dolente vita si dipartì. Così doloroso fine ebbe l'amor di Guiscardo e di Ghismonda, come udito avete, li quali Tancredi, dopo molto pianto e tardi pentuto della sua crudeltà, con general dolore di tutti i salernitani, onorevolmente a Menduni, in un medesimo sepolcro gli fe seppellire.
Ecco, siamo di fronte a un personaggio femminile di grandissima forza, paragonabile forse anche alle eroine shakespeariane. Ecco, secondo lei quali sono stati i modelli per Boccaccio? L'eroides di Ovidio, la Didone di Virgilio, la Francesca di Dante?
Sì, l'invenzione di questa figura di donna magnanima, la sua virtù è appunto di avere un animo grande come se fosse uomo. Ha questa costellazione di riferimenti che sono tutti indispensabili e tutti accertati. Al tempo stesso, Ghismonda però è l'ottava tra le donne dell'onesta brigata, come tanti altri personaggi femminili, cioè anche la proiezione di quella magnanimità che è alla base della formazione dell'onesta brigata, in cui la componente femminile è fondamentale, prioritaria, ed è quella che guida il gioco. Anche la scansione del tempo. Un'osservazione mi pare importante rispetto proprio alle ultime parole che Gismonda rivolge a suo padre morendo. Qual è stato l'errore e quindi la colpa del principe Tancredi? E di non aver accettato il compromesso di una relazione che fosse tacita e nascosta, e quindi adesso ha il suo contrappasso, nel senso che quello che non è stato accettato come tacito e nascosto diventa di pubblico dominio, perché i corpi saranno palesemente esposti insieme. E questa mi pare la morale un po', no, di questa novella intensissima, breve e intensissima.
Bene, la ringraziamo molto per essere stato con noi e per aver letto con noi questa bella e fondamentale novella del libro del Boccaccio.
Tancredi se ne andò via, restò solo col suo furore. Pensò con gli altri danni raffreddare il folle amore, e comandò che Guiscardo fosse strangolato, gli portassero il cuore dopo averlo strappato. All'alba fece venire una coppa d'oro, vi mise il cuore di Guiscardo e lo mandò a portare, e al servo che lo portava comandò di dire: questo lo manda tuo padre, ti rende cuore per cuore. Gismonda guardò la coppa, vide il cuore strappato, e disse al servo: mio padre ha bene adoperato, a un cuore come questo conviene un sepolcro d'oro. Lo portò alla bocca e baciò quel cuore, e baciò quel cuore. Nai, nai, nai. Poi, come se nella testa avessi avuto una fonte, senza nemmeno un grido pianse a lungo in silenzio, fino a quando asciugò gli occhi disse: amato cuor mio, io berrò quel veleno e ti farò compagnia. Non credi che lo ha saputo le cuore accanto che ormai si muore, e vedendola che moriva cominciò a piangere di dolore. Lei disse: serva le lacrime, non le voglio, ma se mi vuoi bene, seppelliscimi con Guiscardo, che ci sappiano insieme. Tancredi dopo molto pianto, pentito troppo tardi, con generale dolore di tutti i salernitani, in un medesimo sepolcro fece seppellire gli amanti. E qui finisce la storia di Gismonda e Guiscardo, qui finisce la storia di Gismonda e Guiscardo.
La ballata è in due parti sulla novella di Gismonda che abbiamo sentito, naturalmente è sempre di David Riondino. Adesso lo scrittore Francesco Piccolo ci racconta il suo Decameron.
Sono Francesco Piccolo. Il Decameron per me non soltanto è stato un libro grandioso, ma è stato un libro in cui identificarmi completamente. Perché quando l'ho letto sono stato come quelli che si raccontavano le storie e componevano le giornate del Decameron. Mi spiego, ho cercato di opporre il Decameron a un momento della mia vita difficile. Andavo a Napoli a fare un lavoro brutto, era molto faticoso, e durante questo lavoro c'erano delle lunghe pause, e durante queste lunghe pause io leggevo una novella del Decameron ogni volta che potevo, una al giorno, due al giorno, e quindi in qualche modo ho vissuto la stessa condizione dei narratori delle novelle del Decameron, cioè stare lì in un tempo aspettando che passasse la peste della mia vita, cercando di opporre a questa peste dei racconti. Questi racconti erano quelle, le novelle del Decameron, e quindi per me il Decameron è stato una specie di salvezza di quelle giornate, di quella tristezza, di quel senso di, come dire, di depressione della vita. E ovviamente queste novelle mi portavano lontanissimo. La novella che mi ha portato più lontano è stata quella di Alatiel e di lei che sulla nave poi finiva su un'isola lontana da quella da dove doveva andare. Insomma, mi sembrava di essere proprio sia Alatiel ma sia soprattutto quelli che raccontavano quelle storie, e quindi ho un ricordo del Decameron non oggettivo ma del tutto personale.
Siamo arrivati anche oggi alla fine della puntata, ci risentiamo sabato prossimo con la quinta giornata del Decameron.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.